Buonasera, sempre dal Palazzo Barone di Martano, siamo in conclusione degli spazi di approfondimento e al termine della Lectio Magistralis mi piace poter ragionare e riflettere, sono onorato, con Antonio Romano sul concetto di identità. Concetto di identità, professor Romano, passa anche da un sentire comune. Quindi identità, possiamo dire, definirla come comunità.
Assolutamente sì. Mi sembra che la sua domanda contenga già la migliore delle risposte. Noi siamo consapevoli della nostra identità solo nel momento in cui abbiamo imparato a capire la nostra e quella degli altri. Non è un caso che per l'essere umano si parli di identità subito dopo la stagione dell'adolescenza, perché è la stagione in cui la modificazione del corpo produce una modificazione dei comportamenti, dei linguaggi, dello stare insieme agli altri e di creare relazioni. Una comunità viene identificata attraverso la condivisione di valori comuni. Dopodiché, banalmente, se io le dicessi i napoletani, i milanesi, gli emiliani, i pugliesi, lei per ognuna di queste definizioni apparentemente territoriali ha degli stimoli da parte del suo cervello che sono associazioni, luoghi comuni, fatti non assolutamente obiettivi, tuttavia determinanti rispetto alla formazione di un giudizio. Questo è il senso dell'identità, che è tale nel momento in cui possiamo scomporla e ricomporla per gli n soggetti che fanno parte di una determinata realtà.
L'identità e il senso di comunità poi è diventato anche fondamentale per le imprese. Quindi lei faceva prima riferimento nella sua lexio a Coca-Cola, che sta andando verso un marchio avvolgente, anche perché questa è una società che vuole riappropriarsi dello spazio dell'abbraccio, dello spazio del contatto.
Verissimo, ma parliamo di Coca-Cola, parliamo di un colosso da 40 miliardi di dollari di fatturato, 86 mila dipendenti, presente in 200 paesi. In realtà anche a livello di aziende molto molto più piccole, la considerazione che lei faceva sul senso di comunità è un valore sempre più importante. In altri termini, anche in un paese come il nostro, dove per anni, lo dico da architetto, anche se faccio altri danni nella vita, non quelli tipici dell'architetto, il valore di una casa era dato dai metri quadri che la componevano e dalla posizione che aveva nell'area urbana, se era area urbana o rurale, se stava in campagna. Oggi il valore del progetto, cioè il valore dell'intangibile, sta diventando sempre più importante. Per esempio, poche settimane fa con un mio cliente in Veneto si parlava del fatto che un tempo era sufficiente andare in banca rivendicando la proprietà dei propri capannoni per avere i finanziamenti. Oggi un industriale che volesse ricorrere a un finanziamento in banca ipotecando una proprietà tipo un impianto industriale riceverebbe immediatamente una risposta negativa dall'istituto, mentre lo stesso imprenditore, dichiarando di avere n brevetti e facendo capire il significato di quei brevetti rispetto a una direttrice di sviluppo adeguata, automaticamente troverebbe finanziamenti. Questo avviene già oggi in Italia, quindi sono il primo a sorprendermene, perché per anni l'intangibile è stata qualcosa di veramente non pronunciabile. Avevamo non la cultura del mattone, anche se ci siamo sempre vantati di essere il paese del bello, il paese del design. Avevamo la cultura non del progetto, ma del mattone. Volevamo la solidità del costruito nostro, indipendentemente dall'elemento di qualità. Stiamo sublimando questo stato ed è un passaggio straordinariamente interessante, soprattutto se consideriamo la cesura che si viene a configurare tra il prima del Covid e il dopo. Noi usciremo dalla tempesta del Covid, ognuno di noi incredibilmente modificato rispetto a come siamo entrati.
Che storia prefigura lei una volta usciti del tutto da questa dimensione?
Farei l'indovino se sapessi dare una risposta adeguata. Di buono c'è questo, che il fatto che improvvisamente anche una generazione come la mia, improvvisamente ha una consapevolezza altra rispetto al digitale. Eravamo fruitori passivi, siamo diventati attori. Io avevo due dipendenti in lavoro a distanza per ragioni appunto di pendolarismo pesante e non ero per nulla contento. Oggi sono debitore a quei due dipendenti che hanno insegnato agli altri come lavorare a distanza e abbiamo incrementato la produttività grazie alla possibilità data dallo smart working. Ma anche banalmente per fare una riunione di un'ora in una città non importante della rete ferroviaria o aeroportuale significava spendere una giornata di tempo per una riunione di un'ora, due. Oggi, grazie alla consuetudine nuova della video call, tutto questo è stato superato. Sto facendo esempi banali, ma sono quelli che toccano di più la sensibilità, proprio perché fondamentalmente, come ho detto prima, noi abbiamo attraversato una tempesta. In alcune zone d'Italia è una tempesta che abbiamo più visto in televisione e non toccato con mano, ma molte persone hanno perso persone care e non hanno neanche avuto la possibilità di accompagnarle nell'ultimo viaggio al cimitero. Abbiamo tutti avuto qualche conoscente toccato dal contagio, però quello che ci sta riportando tutto questo un po' a me ricorda tanto i racconti di mio padre che aveva vissuto tutta la Seconda Guerra Mondiale, prima richiamato, poi prigioniero in Germania, quindi libero nel 1945 e con una volontà straordinaria di fare, tant'è che creò la sua azienda nel 1947. Ora, le possibilità per credere di nuovo in noi come italiani ci sono. Io credo che la stagione del pessimismo autoassolutorio degli italiani debba giungere alla sua conclusione ignobile, perché di questo si tratta. È facile assolversi pensando che il mondo è contro di te. L'ottimismo, mi creda, glielo dice uno che campa di ottimismo personale che poi vende anche ai suoi clienti, l'ottimismo è responsabilizzante.
Ma tra l'altro l'ottimismo sembra quasi una materia poco, come dire, appetibile nella narrazione, anche nel mondo della pubblicità. Sembra quasi difficile essere ottimisti ed essere creduti, perché l'ottimismo poi è un valore, non è un'astrazione da un certo punto di vista. Io mi ricollego a questo anche per chiederle, poi per concludere questo spazio interessantissimo, io la terrei a lungo, ma gli
Anche a
impegni
me farebbe
impongono,
piacere perché
perché.
posso dire l'intelligenza, glielo dico come complimento che però in realtà è un riconoscimento.
La ringrazio.
L'intelligenza, lo dice anche Calvino, che è un autore che io amo molto, non sta nella risposta, sta nella domanda.
Certo.
E lei è stato capace di
Ne
farmi domande
sono molto
che
felice.
sono, a parte fanno parte del mio vissuto interiore, da salentino, da designer che non considera il design il fine del proprio operare. Per me il design è il mezzo che mi serve per dare valore aggiunto. Il mio fine sarebbe un mondo migliore e
Concludo
quindi
con
più bello.
lei con un'osservazione. Oggi si parlava di spazi abitativi e benessere psicofisico. Sostanzialmente a me dava uno spunto, e poi mi sono permesso, anche moderando l'incontro, di dire: signori, il Salento ha una sua contemporaneità che tocca l'elemento ancestrale. Quello che era nella generazione precedente, o anche nelle generazioni del passato, una vergogna, oggi deve essere la pietra angolare della nostra identità. Cioè, l'orgoglio, la contemporaneità che poggia i piedi, li affonda nell'ancestrale.
Vero. C'è una frase di André Gide, gliela dico in italiano, che l'importanza stia nel tuo guardare, non nella cosa guardata. Quando io ero bambino, le tarantate erano considerate i paria della società. Tutto il fenomeno del tarantismo era quello che avevamo letto, come si chiamava lo studioso in questo oggi è il giorno
De
dell'amnesia, De
Martino,
Martino, grazie,
sì,
chiedo
vabbè.
scusa, ma sarà anche un po' la stanchezza. Oggi a Melpignano si celebra un evento che praticamente è prossimo alla mondovisione. Ora, che cosa succede? Che noi leggiamo i fenomeni non per come sono, ma per come siamo. Quindi, qualunque fenomeno, non esiste una storia infallibile. Esistono dei fenomeni che, grazie a quel grado di consapevolezza e quindi di cultura, si può emancipare e rendere straordinaria. Noi abbiamo una storia umile, quella dei nostri nonni, dei nostri padri, ma è una storia affascinantissima. Quando guardo i terrazzamenti che facevano i contadini, quando penso alla cura delle campagne e ne leggo invece l'abbandono fatto di discariche, di campagne trasformate in discariche e via via, paradossalmente la ricchezza senza consapevolezza ha generato dei guasti che spero non siano ancora irreversibili. Questa è la paura che nutro per la terra in cui sono nato.
Confidiamo nell'ottimismo, professor Romano. La ringrazio, come ringrazio anche Lucia Rescio che ci ha raggiunto. Questa è stata un'occasione bellissima per ragionare, perché design vuol dire sviluppo interiore, soprattutto, oltre che
Ma
poi della
guardi,
forma. Sì.
progettare e gettare avanti. Fino a quando, come ho già detto nella mia lezione, fino a quando siamo capaci di esprimere una promessa di futuro, siamo vivi. E il progetto serve a questo. Dopodiché io insegno all'università e il primo giorno, quando facciamo il saluto ai nuovi studenti, il messaggio che cerco di dare loro è: il medico bravo non è quello che cura la malattia, è quello che cura la persona. Perché si può essere bravissimi con la patologia e poi tutto è andato bene, ma il paziente è morto. A me interessa altro. Io faccio del design la leva, è la mia politica, perché poi la parola politica è diventata impronunciabile, ma in inglese usano brand policy per spiegare qual è la logica attraverso cui
Dove si vuole
si
arrivare?
vuole arrivare. E quindi io credo in questo. Il design come leva per dare valore aggiunto a ciò che altrimenti gli occhi o i sensi non percepirebbero. So che sono andato lungo, le chiedo scusa, ma ringrazio lei e i suoi ascoltatori per la pazienza.
Grazie, professor Romano, grazie all'ascoltatore di Radio Salentina, grazie ad Agora Design, Spreccia, e domani poi si concluderà questa rassegna molto interessante con la premiazione dei ragazzi e delle loro progettualità. Abbiamo visto delle cose bellissime, ma poi Lucia al volo, così possiamo anche annunciare e ribadire, la coinvolgiamo sempre e comunque. Ecco a te.
Grazie mille, ancora grazie al signor Romano. Domani mattina rinnovo l'appuntamento alle 10 per il premio a tutti i ragazzi che hanno partecipato al